Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Oggi è festa di San Nicola Tolentino, nostro confratello agostiniano, primo santo dell'ordine, e chiediamo al Signore che per efficacia, della sua grazia, anche a noi venga trasferita quella carità, quell'amore che ha distinto questo santo. Umilmente riconosciamoci peccatori.
Acquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Tanti secoli fa, ormai nel 1245, nasceva San Nicola in un paese sperduto delle Marche. A 12 anni conosce un gruppo di religiosi eremiti che si erano insediati in questo paesetto che si chiama Sant'Angelo in Pontano. Erano eremiti che ispiravano la loro vita alla regola di Sant'Agostino del V secolo, quindi V secolo 1345, sono passati tanti secoli, un'infinità di anni, e quindi quella vitalità di quel santo che abbiamo celebrato poco tempo fa, il 28 agosto, Sant'Agostino, si era mantenuta viva, diciamo, in Europa, in Italia, con quella forma di vita che chiamiamo monachesimo, eremitismo. E quindi Agostino rimaneva vivo nei suoi scritti e in questi gruppi di eremiti che non erano, diciamo, anacoreti, cioè non vivevano totalmente in solitudine, ma vivevano tra di loro, lasciandosi ispirare da una regola e adattandosi alle necessità del luogo. San Nicola li vede, li guarda fin da piccolo, ha modo di guardarli, rimane affascinato, aveva anche uno zio prete, un monsignore, ma lui rimane affascinato dalla vita di questi monaci, di questi eremiti, perché erano poveri, perché avevano molta carità, e quindi fin da piccolo rimane conquistato da questa esperienza di questi eremiti e perciò entra in questa comunità. Mentre entra in questa comunità, a Roma il Papa decide di riunire tutti questi gruppi eremitici in Italia, ne erano molti, e dite, siccome sta cambiando il mondo, siccome le popolazioni si stanno concentrando sui comuni, il Papa è interessato all'evangelizzazione di questa gente che si riunisce in queste città, quindi chiede a tutti questi gruppi eremitici di fare un ordine, 1256. Quindi lui è entrato in una comunità eremitica e poi hanno detto dall'alto che adesso bisognava chiamarsi Ordine Agostiniano e ci sarebbe stato un superiore diverso, tutto diverso. Perciò lui muore, entra in un modo e muore in un altro. L'importante è che è diventato santo. E per questo è il primo santo dell'ordine agostiniano, perché l'ordine agostiniano è nato mentre lui stava già in una forma di monachesimo, che poi è trasformato secondo quello che la Chiesa ha dato agli agostiniani. Quindi, fino a pochi tempi fa, quando si nominavano gli agostiniani, c'era Osa e poi c'era una quarta lettera che era una E, Ordine Sant'Agostino Eremitiano. Si faceva riferimento a quell'esperienza di eremitaggio a cui aveva fatto esperienza anche San Nicola, per cui c'era sempre tra gli agostiniani questa: mi piacerebbe rimanere sempre solo con Dio, ma se la carità ti chiama, allora devi andare a fare la carità, devi servire il popolo. Quindi lui ha avuto sempre quest'anima, amore per Dio e amore per gli uomini. Quando poteva si fermava e pregava di notte, però quando incontrava i poveri non si fermava, andava sempre incontro. E per questo ha capito subito, no, che per servire il Signore, come è stato letto nel Siracide, bisogna fare delle scelte. Se ne è accorto subito perché il Signore lo ha aiutato, e perciò lui ha detto: se voglio servire il Signore devo prepararmi alla tentazione e poi devo anche fare qualcosa che non è una di quelle cose che devono fare tutti. Se devo servire il Signore devo fare qualcosa dentro di me per il Signore. Che cosa? Andare a messa la domenica già lo faccio, il rosario già lo dico. Che cos'è che ci vuole per la santità? Forse questo è il messaggio di quest'uomo, no? Che è talmente semplice, però chi l'ha visto ha notato che quest'uomo ha preso sul serio il modo di seguire il Signore e con grande semplicità ha incarnato proprio lo stile del Signore. Quindi lui, quando faceva la penitenza, non la faceva come ci immaginiamo noi, quasi che fosse una cosa che bisogna fare per tristezza, ma perché ha capito, lo faceva per amore. La penitenza è una forma di amore. Perché si amano i fratelli? Perché allora la penitenza è diventare per i fratelli quello che Gesù è stato per tutti, quindi solo che Gesù l'ha fatto perché per natura era così. Il santo lo fa per adozione, per grazia. E quindi lui ha amato i fratelli in una maniera particolare. Per poterli amare in maniera stabile, senza ricatti, senza manipolazioni, ha lavorato dentro di sé. Ha lavorato perché l'amore fosse stabile, non fosse manipolatorio. Lui ha lavorato dentro di sé, poi si è innamorato di questo ideale di vita e ha lavorato sempre di più dentro di sé. Non ha chiesto niente per sé, mai. Mai. E non ha mai detto perché in questa comunità mi trattate così. Non ha mai detto alle persone con cui viveva perché mi trattate così. Perché non ha mai detto questo? Ma perché non stava lì a guardare quello che gli mancava per vivere, era contento di essere povero e anche di non essere guardato, riconosciuto dagli altri. Era contento di non apparire per poter fare quello che sentiva dentro, amare come amava Gesù. E per far questo allora lui a un certo momento ha capito più di una volta che quello che faceva nei suoi confronti non bastava più. Bisognava combattere contro l'amor proprio. Bisognava lasciarsi mortificare, umiliare. Però tutti si ricordano che era sereno e allegro. Capite? Allora, è una santità un po' come quella dei santi che conosciamo così, come quelli che a noi forse ci imbarazza, no? Come facciamo a raccontare questa santità agli altri? Noi diremo, ma il problema non è raccontarla, il problema è viverla. Ma se tu vivi una cosa bella, ma non ti interessi tanto di raccontarla agli altri, poi sarà il Signore che la racconterà, tu sarai la lettera per gli altri. È Dio che agisce attraverso di te. Ma tu cerca di sentire quanto è bello vivere così. Cerca di vivere il Vangelo. Chi vuole diventare il primo, diventi l'ultimo. Ma quanti anni è che diciamo queste cose e che ce le diciamo addosso? Ma quanti anni è che ci diciamo chi vuole diventare il primo, diventi l'ultimo? Ma ce le diciamo solo. Ma il sapore, la dolcezza più dolce del miele di questa scelta di vita, di essere poveri, è di essere nelle mani di Dio e di non cercare niente per sé. Ma questo, ma quanto mai? Ma se noi sentissimo questa fragranza, questa dolcezza, io immagino, staremo zitti e andremo via sorridendo dalla chiesa, ringrazieremo se una persona ci fa del male. Quando il Signore ti fa sentire il suo amore, tu sei contento. Non ti preoccupi di doverlo dire agli altri, perché gli altri lo vedranno. Gli altri vedranno attraverso il tuo volto come cammini, come stai. Vedranno che ti interessa il regno dei cieli. E così facevano con lui. Voi pensate che lui stava tanto con le persone, con gli ammalati? Pochino, ci stava. Venivano gli ammalati, lui li benediva, quasi timidi, in modo timido. E il Signore operava attraverso di lui perché era diventato completamente trasparenza, non cercava se stesso. Quindi Dio poteva soffiare attraverso di lui, alitare attraverso di lui, poteva ungere attraverso di lui, poteva giocare attraverso di lui, poteva essere fantasioso attraverso di lui, poteva parlare attraverso il sole, gli uccelli, poteva parlare con tutto attraverso di lui perché era morbido, perché era un contenitore elastico, trasparente, non era un contenitore rigido. Aveva talmente poca voglia di apparire che Dio poteva fare tutto. Veramente tutto ha fatto attraverso di lui. Ha guarito una bambina, non l'ha guarita, era morta. E la fantasia di Dio ha potuto fare tutto attraverso di lui. Tutto. Ha guarito i ciechi, ha fatto quello che ha fatto Gesù, veramente. Anche di più di miracoli, perché alla sua morte ce n'erano già centinaia, centinaia, al processo di canonizzazione quasi 400 miracoli, accertati. Perché? Perché viveva così, perché si era lasciato andare, era caduto nell'abisso di Dio. E ha detto come un pesciolino, che bello! Come diceva il curato Dars, che bello sprofondarsi nell'oceano di Dio come un pesciolino. Quando il curato Dars andava da un paese all'altro, lo vedevano che si perdeva, forse perdeva anche la strada, perché pensava quanto era bello stare con Dio, la vita di Dio quanto era bella. Così sono questi santi, come San Francesco, come San Padre Pio, come Santa Rita. Sono santi che lasciano lavorare Dio. Lo lasciano lavorare, Dio soffia dentro di loro come un palloncino e prende la forma che gli dà Dio, e loro non stanno lì a dire no, però il mio pensiero mi dice questo, dobbiamo evangelizzare tutti gli uomini. No, evangelizza Dio, evangelizza l'amore, evangelizza la grazia che opera dentro di te, evangelizza. Certo, lui stava lì in quella città, c'erano persone che stavano male, tanta povertà, tante persone, carcerati, andava a trovare i carcerati. E quello che è interessante è che lui a un certo momento ha fatto questo sapendo che questo non lo facevano gli altri religiosi. Poteva dire, sono stanco, non lo faccio. Ha capito che bisognava fare queste cose e lavorare su di sé per farle senza superbia, e quindi lui ha fatto quello che gli altri non facevano, ha rinunciato, ha scelto di amare in una forma. Gli altri gli avranno detto, ma perché questo poverino fa tutte queste cose qui? Quindi capite, per salvarsi non basta dire ho fatto quello che devo fare. Per salvarsi bisogna sentire dentro qualcosa che ti brucia. Per salvarsi e per diventare santi bisogna che tu senti qualcosa dentro e che rischi un pochettino devi rischiare per salvarti, un po' bisogna rischiare, un po' bisogna amare rischiando, non si può vivere sempre così, capite? Bisogna rischiare per essere santi e bisogna lasciarsi portare un po' da Dio. È questo che ci dice San Nicola, no? E la sua vita è stata tutta così. E poi il Signore e la Madonna hanno giocato con lui. Ognuno ha fatto di lui quello che voleva. I santi si lasciano toccare, plasmare. Una volta stava molto male, adesso vi spiego il segno dei panini e basta. Stava molto male, stava per morire, gli è apparsa la Madonna e gli ha detto fatti portare da quella tua devota. C'era una devota, gli voleva bene San Nicola. Fatti portare il pane fresco. Poi benedicilo, fai una preghiera per me, una preghiera per... benedicilo e mangialo e guarirai. E poi fai in modo che questo diventi una devozione negli anni futuri. Lui l'ha mangiato ed è guarito istantaneamente. I panini di San Nicola sono legati a questo miracolo che lui ha avuto dalla Madonna. Era devotissimo della Madonna, l'ho detto l'altro giorno, 3 giorni, la Madonna gli ha detto quando sarebbe morto, l'8 settembre gli ha detto fra 3 giorni morirai, preparati. E lui tutto contento ha detto al priore fra 3 giorni muoio, e le ha chiesto perdono a tutti, e lui ha chiesto al Signore e alla Madonna però fa in modo che quello sotto, il cosaccio, non mi dia fastidio perché mi voglio preparare bene. 3 giorni ha pregato sempre con i confratelli, ha chiesto perdono, e quindi c'era una grande dolcezza attorno a lui, anche se non lo capivano. Anche se non lo capivano, c'era una grande dolcezza La Madonna lo ha guidato sempre e perciò adesso anche lui ci lascia questo segno di santità. Io spero che in voi cresca il desiderio di essere santi, proprio di essere quei santi che lavorano silenziosamente, che sono contenti e che non si lamentano mai e che non mormorano mai e che le persone guardandovi possano dire che bella persona. Preghiamo. Signore, ci hai fatto gustare la delizia della tua mensa nella festa di San Nicola per la partecipazione a questi misteri. Concedici di vivere costantemente per te e per i nostri fratelli, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Dopo la benedizione faremo anche la benedizione dei panini. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Nel nome di Cristo.
Oggi, nella festa di San Nicola Tolentino, sacerdote agostiniano, primo membro dell'ordine ad essere canonizzato, rinnoviamo un segno particolare della devozione a lui, i panini di San Nicola, come vi ho già detto. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Preghiamo. O Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per intercessione di San Nicola da Tolentino, benedici questo pane, perché sia pegno di salute corporale per tutti coloro che ne mangeranno, sia difesa da ogni malattia e dalle insidie del demonio. Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro, pane vivo, disceso dal cielo, a recare vita e salvezza all'umanità, Lui che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Amen.